Deportati, i Pietro Pascoli, seconda traccia.
Il popolo italiano, l'autentico popolo italiano, ritrovato se stesso, impugna le armi ed inizia sui monti e nelle pianure l'epopea del secondo risorgimento nazionale, sotto la guida dei comitati di liberazione e dei suoi uomini migliori, per liberare il territorio occupato dai nazisti, per abbattere il fascismo, concepito come un fenomeno degenerativo della vita politica italiana, e per ridare all'Italia martoriata, caduta nel discredito, il suo posto tra le libere nazioni, in un mondo rinnovato nella mentalità e nei costumi, nelle istituzioni e nelle sue strutture sociali. 160.000 italiani offersero la loro vita in olocausto sull'altare di questi supremi ideali dell'uomo. 46.000 partigiani combattenti caduti nel territorio nazionale. 30.000 compatrioti caduti nei movimenti di liberazione all'estero. 33.000 militari morti nei lager tedeschi, dove il 99% si rifiutò di arruolarsi nel fantomatico esercito di Salò. 11.000 soldati del Corpo Italiano di Liberazione che operava nel sud, caduti in combattimento a fianco degli alleati, e 40.000 deportati politici e razziali, eliminati con metodi spietati nei campi della fame e dello sterminio. Fedele ai miei principi e ai miei ideali di vita, il Movimento di Liberazione Nazionale mi trovò in linea a fianco dei miei vecchi compagni di fede. Capitolo 2. La valle dello Iudrio. 3 colpi di fucile. L'11 dicembre 1944, in un chiaro freddo meriggio, scendevo da Baiti, una borgata di case rustiche aggrappate sul dorsale del monte Corada, sulla sinistra dello Iudrio. Raggiunto il fondo valle, bussai ad una porta. «Prego, vi sono tedeschi nei dintorni?» «No, oggi non si sono visti, potete proseguire». Avevo percorso appena 300 metri sulla rotabile che conduce a Cividale del Friuli, quando vidi sbucare a distanza un plotone di uomini in grigio-verde, elmetto in testa e fucile a tracolla. Misurai d'un colpo la situazione. Era questione di pochi minuti. O riuscivo ad eclissarmi, o era finita. 3 colpi di fucile echeggiarono nella valle. Le pallottole mi sfrecciarono accanto, fendendo l'aria con un sibilo acuto. Mi buttai al monte, strisciando carponi tra le sterpaglie, nel sottobosco ingiallito, prendendo quota. Ed ecco, a pochi passi, un macigno coperto di muschio e di licheni, quasi a strapiombo sulla rotabile. Lo raggiunsi di un balzo e mi distesi a ridosso, trattenendo il respiro. Era in gioco la vita. Pochi minuti dopo sopraggiunsero i tedeschi marciando in fila indiana, fucili imbracciati e baionetta innestata. Il plotone sostò su un ponticello in muratura, a 100 metri da quel sasso miracoloso. I soldati frugarono sotto il ponte e scrutarono tutto intorno. Una pattuglia armata venne mandata innanzi in perlustrazione. Evidentemente temevano un'imboscata. Con un movimento impercettibile della testa io riuscivo di tanto in tanto a spiare le loro mosse. Un soldato si mosse nella mia direzione, guardò in alto, poi, incerto di sé, ritornò sui suoi passi. Un secondo soldato imboccò un sentiero che saliva di rimpetto al mio nascondiglio. «È finita», pensai, «ero allo scoperto». In quella situazione io m'attendevo oramai da un attimo all'altro, soltanto una scarica di mitra. Quel soldato germanico si fermò. Sedette su un tronco di legno, con la testa tra le mani, appoggiando i gomiti sulle ginocchia, e rimase immobile in quella posizione. Mi avrà visto, quell'uomo? Avrà voluto egli, per un sentimento di umana pietà, risparmiarmi la vita, eludendo per un attimo il suo dovere di soldato, o era assorto in se stesso, col pensiero rivolto alla famiglia lontana, stanco magari della guerra, sfiduciato degli uomini e della vita? Quella tremenda situazione che mi teneva sospeso per un filo tra la vita e la morte durò quasi un'ora. La pattuglia mandata in perlustrazione rientrò ed il plotone, allineato in fila indiana, ripartì a passo lento, marziale, nell'angusta valle dello Iudrio, immersa nel silenzio del crepuscolo. Il fiume, in basso, gorgogliando tra i sassi e sollevando le sue bianche spume, cantava la sua eterna canzone agli uomini che passano e si rinnovano. L'arresto. Scendeva la notte. Le catene dei monti si staccavano da un ciclo turchino, punteggiato di stelle, formando giganteschi profili che rapivano il mio spirito proiettato in un mondo di sogni e fantasie. Di quando in quando, spari di fucili mitragliatori rompevano il suggestivo silenzio della valle richiamandomi alla realtà. Era notte alta quando, accompagnato da un gruppo di compagni in divisa, che avevo incontrato in un abitato, raggiunsi Baiti. Quivi i comandi partigiani, erano comandi civili, uditi gli spari, si erano portati in zona di sicurezza. Solo un gruppetto di compagni, con a capo il dottor Wotig, pretore di Longatico, era rimasto sul posto. Mi aggregai ad essi. «Qui non vengono», mi disse il dottor Wotig. «Questa piccola borgata non figura neppure sulla carta geografica». Quella sera ci coricammo in una stalla, dopo aver consumato per cena un pugno di castagne cotte. Poi, tutta la notte, si udirono sparatorie lontane. Il fronte della resistenza era in movimento. All'alba prendemmo il largo, eclissandoci nei dintorni. Il giorno seguente, invece, per consiglio del Wotig, rimanemmo sul sito. «Qui non vengono», replicò egli con convinzione. «Non ci sono mai stati». Il buon Wotig, un uomo alto, gagliardo, dagli occhi penetranti e pensosi, fiducioso nel destino, come tutti gli spiriti puri, pagò con la vita, nel famigerato campo di Erzbruck, quel suo ottimismo. In quella stessa mattina, il 13 dicembre 1944, stavo radendomi la barba ad una fonte quando, alzando la testa, vidi sei bocche di fucile puntate contro di me. Non c'era più nulla da fare. Un reparto delle SS disceso dalle alture di Mariazell era improvvisamente sbucato fuori dalla vicina boscaglia. «Hande hoch!» «Mani in alto!» «Komm her!» «Vieni qui!» «Ja, hitte bitte, warte sie einen Moment!» «Attendete, vi prego, un momento!» Sotto il plotone di esecuzione. Pochi minuti dopo, il dottor Wotig, Milena, una graziosa studentessa di Lubiana, esile e sensitiva, capelli disciolti, occhi neri scintillanti di vita, che dirigeva i servizi culturali della zona, ed io, ci trovammo mani in alto, ai piedi di un muro con le spalle rivolte al plotone di esecuzione. «Fucilazione alla schiena!» esclamò l'ufficiale. Il dottor Wotig ed io rimanemmo impassibili in quella posizione, padroni dei nostri nervi. Milena, invece, temperamento emotivo, scoppiò in singhiozzi. «Non voglio morire, non voglio morire!» gridava essa agitando le mani. Era la voce della giovinezza che si sprigionava in quel grido. Il disperato attaccamento alla vita, nell'età dei sogni, delle più rosee speranze. «Non voglio morire!» Un breve interrogatorio ci salvò. «Conoscete quell'uomo?» chiese l'ufficiale tedesco ai miei due compagni. «No!» risposero con franchezza Wojtek e Milena. «Conoscete quell'uomo e quella donna?» «No!» risposi io senza esitazioni. «Da quanto tempo vi trovate in questa borgata?» «Da ieri sera.» «Per quale ragione vi trovate qui?» «Sono salito quassù in cerca di una bottiglia di grappa per festeggiare Natale in famiglia, in cambio di sigarette, le mie.» «Ah, ma non sapete che gli inglesi fabbricano benzina per aeroplani con l'alcol?» «Si tratta di una sola bottiglia», replicai. Nella perquisizione che seguì, mi trovarono infatti la bottiglia di grappa ed alcuni pacchetti di sigarette. Quella bottiglia mi era stata donata dai miei compagni di zona. Wojtek e Milena confessarono di essere due partigiani con funzioni civili. Tutti e tre eravamo disarmati. Ai miei due compagni furono trovati dei documenti e la fotografia di una compagna, Dunia, un'insegnante di saga, che era riuscita ad eclissarsi come d'incanto sotto i loro stessi occhi. «Ah, Dunia!» esclamò l'ufficiale. «Ditemi, dov'è Dunia?» «Non lo sappiamo», risposero Wojtek e Milena. Quell'uomo montò sulle furie. «Wenn Dunia nicht binnen 15 Minuten kommt, wer dir scossen?» «Se Dunia non sarà qui entro 15 minuti, tutti e tre sarete passati per le armi.» Quell'ufficiale, un uomo segaligno e nervoso, capelli biondi, minacciò di bruciare la casa che ci ospitava e di portare via il maiale al proprietario, ma in realtà non fu torto un capello a nessuno. «Seguitemi», ci intimò con duro cipiglio. «Oggi credo di aver fatto una grande pesca.» Sotto la crudezza delle parole e dei gesti scattanti che caratterizzano lo stile del tedesco in guerra, quell'ufficiale celava in fondo un contenuto umano. In lui il soldato non aveva ancora annullato l'uomo. In fondo valle altri 20 prigionieri civili, uomini e donne, che si erano rifiutati di lavorare per i tedeschi, furono aggregati al nostro gruppo. Qui, sottufficiali delle SS, col pretesto di una nuova perquisizione, ci derubarono dei portafogli. Bottino di guerra. Erano le 13 quando, allineati al seguito di una colonna di carri trainati da cavalli cosacchi e scortati dalle baionette, ci mettemmo in cammino per Cividale del Friuli, una marcia di 20 chilometri. Lungo il percorso, altri viandanti che rincasavano tranquillamente furono fermati, senza motivo alcuno, ed incolonnati con noi. Ogni loro spiegazione fu vana. Uno di essi, certo Kodromaz Ermenegildo, faceva ritorno al suo paese dopo aver fatto da guida in quelle stesse valli ad un'altra colonna militare tedesca, ma nemmeno questa spiegazione bastò per lasciarlo libero. Un ubriaco, invece, si salvò. La sbornia questa volta gli aveva portato fortuna. Quel disgraziato camminava a stento, barcollando e misurando la strada zigzag, pallido in volto, non ce la faceva a seguirci. Dopo un breve tratto di marcia, quel malcapitato si prese un calcio nel sedere dall'ufficiale tedesco che lo fece rotolare tutto d'un pezzo lungo il fossato. Dio Bacco lo aveva salvato. Ad un tratto raffiche di mitra investirono la colonna in marcia. I partigiani, dalle alture di Mernico, avevano aperto il fuoco. I tedeschi in un baleno piazzarono le mitragliatrici ed aprirono il fuoco producendo un crepitio infernale. Una fitta pioggia di proiettili cadde attorno a noi, sibilando nell'aria. Di lì a poco i partigiani, individuato il gruppo dei prigionieri civili, sospesero il tiro e la colonna si rimise in moto. Calava la notte quando giungemmo a Cividale. L'antica città ducale, cara alle genti friulane, che diede i natali a Paolo Diacono e ad Adelaide Ristori, mi procurò uno stringimento al cuore. Eccoci sul famoso ponte del diavolo, che si getta altissimo a due arcate sul fiume Natisone, le cui acque, di un colore verde smeraldo, scorrono nel profondo tra due rocce a picco, formando con l'arco alpino che si profila in lontananza uno dei paesaggi più suggestivi del Friuli. Poi piazza Paolo Diacono, un viale alberato, Rubignacco. Qui, nell'istituto Orfani di Guerra, allora sede del comando tedesco di zona, un pezzo di pane nero, nuovo interrogatorio, e via in cella. Milena fu trattenuta nel corpo di guardia. «Siete una bella ragazza», disse l'ufficiale che ci aveva catturati. «Questa notte resterete con noi». Milena rimase come fulminata. Lungo i corridoi che conducevano alla cella di sicurezza, due rozzi corpulenti cosacchi, coi segni dell'odio impressi sui loro volti, frutto di una propaganda grossolana e diabolica, ci spingevano avanti premendo la punta della baionetta sui nostri fianchi. «Banditi, sarete impiccati!» Quella massa di mercenari, comandata dal generale Vlasov, passate agli ordini di Hitler nella segreta speranza di ristabilire con la vittoria germanica il regime zarista e le baronie feudali su tutte le Russie, aveva assunto l'arroganza dei despoti, convinta oramai di prendere stabile dimora in Friuli, nel paese del sole, e dividersi le nostre terre, ben lontana dall'immaginare la terribile fine che l'attendeva, invece, di lì a pochi mesi, oltre il valico delle Alpi Carniche, vale a dire lo sterminio totale. Ma non vi è tragedia sulla terra che non sprigioni ad un tempo un baleno di luce. Quella luce che ci fa ancora credere e sperare, che ci riconcilia col mondo e con la vita, e ci impedisce di cadere nel freddo e sconsolante scetticismo. Allo scoccare della mezzanotte monta di guardia un giovane cosacco ancora imberbe. Il volto di quel ragazzo esprimeva i segni di un palese imbarazzo ed i suoi occhi celesti, bagnati da un velo di tristezza, pareva guardassero lontano, come trasognati. «Perdonatemi», ci disse ad un tratto quel giovane. «Mi hanno costretto a fare questo servizio. Ho anch'io una mamma lontana, che non vedo da 4 anni e che forse non vedrò più». Il cuore umano non era dunque morto, e l'immagine di una madre si ergeva limpida, serena, simbolo di amore, di fede, di perdono, sulle miserie umane. Capitolo 3. Via Spalato. L'atmosfera nel carcere. 14 dicembre 1944. Un automezzo ci trasporta di bel mattino alle carceri di Via Spalato in Udine. I cancelli di quel massiccio edificio, protetto da alte muraglie, con le finestre a bocca di lupo, mi erano già noti. Si erano aperti per me più volte durante gli anni del fascismo, essendo io reo di aver difeso, con fede pura e con tutto l'ardore della mia giovinezza, i diritti del lavoro e la redenzione degli oppressi. Ora, lì dentro, però, l'atmosfera era un'altra. Da un momento all'altro potevano spedirci all'altro mondo, come capitò ai 26 martiri di Premariaco e di San Giovanni al Natisone, prelevati a sorte e impiccati sulle pubbliche piazze di quei paesi. Potevamo venir condotti sotto una muraglia senza subire alcun processo, come caddero all'alba dell'11 febbraio 1945 23 patrioti freddati sotto le mura del cimitero di Udine o finiti a colpi di pistola ai piedi delle mura del carcere senza benda agli occhi, come finirono 29 compagni di lotta il 9 aprile dello stesso anno, e tra questi Guerra e Tribuno, valorosi comandanti delle formazioni garibaldine in Friuli. Vi erano poi i servizi e le torture per farci parlare, il lavoro coatto, il pericolo di finire sotto le macerie a cagione dei bombardamenti aerei, e vi erano i pidocchi, la fame e la deportazione in Germania. Un'altra atmosfera, dunque, atmosfera di tragedia e di eroismi. 800 prigionieri di classe gremivano costantemente le celle di via Spalato, oltre al consueto numero dei detenuti comuni. Vi erano uomini politici e sacerdoti, militari e civili, funzionari e agenti di polizia, professori e studenti, uomini d'arte e di cultura, professionisti, industriali, commercianti, contadini ed operai, donne e giovinetti. Tutto un mondo nuovo. Un mondo di eccezione, legato da un comune ideale. Quel palazzaccio si era trasformato in un porto di mare. Ogni giorno vi erano nuovi arrivi e ogni giorno, ogni ora, nuove partenze. Arrivi dalla montagna, dalla pianura, dalle città e partenze per il lavoro coatto, per la Germania o per l'altro mondo. Non così per i delinquenti, per i detenuti comuni. Questi godevano di un trattamento normale e qualcuno era persino comandato a sorvegliare i politici. Del resto è sempre stato così, in ogni tempo ed in ogni luogo. Gli spiriti migliori che si lanciarono nella mischia per un ideale di vita, che osarono sfidare gli ordini costituiti, le credenze e le convenzioni del tempo, pagarono sempre a caro prezzo quei loro slanci generosi. Non c'è tolleranza o perdono nel duello politico o nelle guerre di razza o di religione. L'uomo muta gli aspetti esteriori del dramma, cui è chiamato a partecipare quale attore e spettatore ad un tempo, ma non muta la sua essenza, non muta cioè la sua condotta reale, positiva, che scaturisce in fondo dalla sua intima e complessa natura. La cella comune numero 3. Il dottor Wojtek ed io fummo condotti in cella di segregazione, un autentico buco in cui non penetrava un raggio di sole, tavolaccio di legno senza coperte, a temperature bassissime. Animato da una fede e familiarizzato coi rigori del carcere, io sopportavo senza darmi grande pena quella situazione di disagio, ma non era per tutti così lì dentro. Claude, ad esempio, tipo semplice e primitivo, cresciuto con la libertà di un capriolo fra i dirupi delle prealpi carniche, vinto dallo sconforto e dall'orrore del chiuso, batteva la testa contro i muri della cella con l'ostinazione di un caprone. «Voglio morire!» gridava. «Voglio morire!» «Smettila, Merlo, finirei per morire sul serio. Se continui a menarti quei colpi, il muro è più sodo del tuo cranio. Voglio morire!» Milena fu condotta alla sezione femminile. Da quel giorno non la vidi più. Al mio rientro in patria seppi che era riuscita a cavarsela. Da via Spalato fu avviata al lavoro coatto in quel di Tarvisio e di lì riuscì a fuggire dal cantiere di lavoro per raggiungere nuovamente le sue formazioni. Il quarto giorno fummo trasferiti in cella comune, alla cella numero 3. 20 uomini sono accovacciati sul pavimento in calcestruzzo su due dita di paglia tritata, dotati di due coperte di cotone, buiolo in angolo e pidocchi, pidocchi e pidocchi. Nell'aria un fetore rivoltante che toglieva il respiro. Sulle nude pareti mani ignote avevano disegnato la serafica figura del Cristo accanto a donne ignude, preghiere accanto a motti osceni, nomi e date di compagni partiti per la deportazione o per l'altro mondo. Un litro di zuppa e 400 grammi di pane adulterato costituivano il rancio della giornata. Per chi aveva la famiglia lontana c'era fame, fame nera. Il comitato di liberazione faceva per venire in carcere, a mezzo di guardie fedeli al movimento di resistenza, cibi e bevande, ma non tutti avevano il privilegio o la fortuna di poterne beneficiare. Ogni mattina mezz'ora d'aria. Due volte al giorno la conta e la caratteristica battitura delle inferriate. Le notti erano lunghe, interminabili. Tristi pensieri e cupi presagi afferravano la mente e lo spirito dei prigionieri politici. Fuori, sul cammino di ronda, la sentinella armata batteva il tacco con ritmo monotono, esasperante. Di tanto in tanto un colpo di fucile rompeva l'alto silenzio della notte. Buon umore in via Spalato. Nel cellulare le cose andavano meglio. Quattro uomini per cella, brandina con materasso, tavolino, sgabello, buiolo ermetico a muro. Qualcuno aveva persino le lenzuola e la biblioteca personale. Mondaccio cane, è sempre così. C'è chi nasce con due camicie e c'è chi mena una vita grama e piena di malore dalla nascita alla morte. Ma nel palazzaccio non regnavano soltanto lo sconforto, l'incubo, il terrore, la fame, le torture. Come si potrà pensare, c'era anche del buon umore. Canti, giochi a schiaffetto, freddure, risate e non mancavano le macchiette. Caramba, ad esempio, era una di queste. Toscano di origine e carnico di adozione, per aver incontrato in quel paularo certi obblighi con una ragazza ben piazzata, Caramba, artista mancato, ci deliziava con le sue canzoni d'operetta, accompagnando parole e musica con pose e gesti teatrali. Persino Clout, che nella cella di segregazione si picchiava la testa contro il muro, riusciva qui a riaversi per qualche attimo. Molti sono ancora i compagni che ricordo di quella cella. Pisa, un ragazzone sui 20 anni, roseo in volto e ben nutrito, mi chiamava Babbo e mi parlava sempre della sua mamma con commozione e con accenti quasi infantili. Era un ex militare, fuggito dalle file dei tedeschi, acciuffato e incarcerato in attesa di giudizio. Un altro militare, ospite della mia cella, era Dante Tripicchio, di Cetraro, Cosenza, studente in medicina, aspirante ufficiale pilota. Tripicchio era il tipo evoluto, intelligente e riflessivo, di animo aperto e generoso. Fuggito con un aereo da una base francese, tentò di raggiungere le truppe alleate nel mezzogiorno. Raggiunta la linea gotica, egli fu abbattuto e incarcerato, pure lui, in attesa di giudizio. Dante Tripicchio fu deportato nel campo di Mauthausen ed ebbe la fortuna di far ritorno in patria, ma giunto nel suo paese natio, vi trovò il focolare spento. La sua casa era stata distrutta da un bombardamento aereo. I genitori e fratelli vi avevano trovato la morte tra le rovine. Altro compagno di cella era Masini, di Forgaria, Udine, cieco di un occhio, già infermiere negli ospedaletti partigiani di montagna. Deportato col mio convoglio, il Masini rivide il bel cielo d'Italia al passo del Brennero, ma appena giunto a Bolzano venne ricoverato in un ospedale, dove pochi giorni dopo morì. Ai primi di gennaio entrò in cella Sandro Zacomer di Tarcento, commissario di battaglione, un giovane esile dall'aspetto di un fanciullo e dall'espressione triste e pensosa. Appena entrato si buttò sul giaciglio senza pronunciare motto, in preda ad un grande sconforto. Su di lui pesavano gravissimi sospetti. «Non me la caverò, Pascoli», e disse, «mi fucileranno». «Matto che non sei altro, mica tutti dovremmo morire qui». «Attenzione, piuttosto a non confidarti con tutti. Ogni tanto entra qualcuno in cella, fa il tonto. Poi, dopo qualche giorno, scompare, indifferente a tutti e a tutto. Sono spie, quelle. I tedeschi e fascisti ci buttano tra i piedi. Attento». Sandro Zacomer fu sottoposto a tortura a Palazzo Cantore per farlo cantare. Stritolati i fianchi tra le morse di ferro, impiccato 3 volte con la testa all'ingiù e fustigato a sangue, Sandro, di fibra debole ma forte di fede, non parlò. Fu deportato a Mauthausen, ma rivide a guerra finita i suoi ridenti colli tarcentini, cosparsi di vigneti e di ciliegi in fiore.